cellulite e celluloide. Gabriele Vasquez, buonasera, ben trovato, come stai?
Buonasera, buonasera.
Che volume altissimo che hai.
Ho una voce altissima.
Chi è che c'è qua?
Allora.
Si torna.
Anno nuovo, vita nuova, caro mio.
Fantastico.
Sigla la stessa, però.
Ah beh, e anche i valori sono gli stessi.
I valori sono supremi.
I veri valori, direi.
Sono supremi. Mi liberi lì, grazie.
Prego.
Il tuo, quello che prenderà presto il tuo posto, mi ha mandato la prima foto del film del nuovo 007.
È vero,
anteprima.
Io ero sotto,
anteprima, caro mio, mi dispiace.
Ero sotto i ponti che piangevo per quella che pensavo sarebbe stata la fine di cellulite e celluloide, ma che ingenuo che ero. E niente, ero totalmente disinformato, totalmente. Ma ti avevo invitato a vedere un'anteprima specialissima di Benvenuti al Nord.
Intanto saluto Giovanni, poi saluto Alessandro che ci ascolta via streaming saltellante dai Paesi Baschi. Niente, proprio di meno che Giovanni, che mi ha mandato la foto dell'anteprima del film, foto ufficiale 007, il nuovo 007.
Ma l'ha scattata lui?
Certo, perché lui sì che è uno che si addentra, si addentra.
Lui sì che supera la sicurezza.
Allora, mi dicevi?
Ti dicevo che ti avevo invitato a vedere Benvenuti al Nord, il seguito di uno dei più grandi campioni di incassi degli ultimi anni del cinema italiano, e non mi hai risposto.
Guarda come sto.
Ah, è vero, un infermo.
Sono strampellato.
Un infermo, è vero. Non avresti potuto salire le scale e non saresti potuto venire.
Niente. Ma come, cioè, non potevo venire? Tu hai l'automobile, potevi
venire. Ti portavo in braccio.
Allora, beh, com'è il film?
Allora,
intanto gli attori sono sempre gli stessi?
Sono sempre gli stessi, non ci sono aggiunte. Cioè, se non marginali, certo, c'è Paolo Rossi che fa un marchione da morire. Cioè, non fa proprio un marchione, fa il direttore delle poste, che però col golfino, la camicia dentro il golf, gli occhiali, insomma, è proprio lui, è proprio marchione. E la trama è che dopo che...
Bisio
è il protagonista, certo. Sono tutti gli attori del...
Ma scusa, lui dal nord andava al sud, adesso che fa? Dal sud...
Adesso succede questo. Bisio è tornato al nord, sta a Milano, lavora alle poste. Siccome ha fatto un buon lavoro in quella filiale giù al sud, viene promosso viene messo a capo di un progetto pilota, appunto da Paolo Rossi, che fa il direttore delle poste, e per il quale, insomma, dovrà lavorare di più, eccetera, e dovrà lavorare in maniera incredibile, superiore a qualsiasi standard. Parallelamente, giù Alessandro Siani litiga con la moglie, millanta, adesso me ne vado a lavorare a Pordenone, millanta questa cosa, che però gli amici non capiscono, insomma, si avvera questa cosa, perché gli amici non capiscono, viene trasferito a Milano dove sta Bisio, e quando arriva, dopo che gli hanno riempito la testa di pregiudizi, guarda che a nord si lavora, si ritrova nella filiale di Bisio dove si lavora a ritmi senza senso per la cosa, e quindi lui si ritrova di nuovo con gli stereotipi che non immaginava, che non pensava sarebbero stati così veri. Il film è chiaramente sulla, sembra quasi un remake al contrario dell'altro, quindi è proprio sulla falsa riga. Però, come spesso capita per i seguiti, non è proprio a livello, ecco, insomma, non è così divertente come l'altro. È un po' più sottotono, un po' così. Più che altro, adesso ti do una chicca che non tutti sanno che.
Aia.
Sai perché? Perché io incrocio le informazioni. Attenzione. Io la mattina del giorno che c'è stata, lo so, è così,
vai.
È dove il racconto professionale si incrocia col racconto personale. Allora, io la mattina della proiezione di Benvenuti al Nord sono andato a una conferenza sui risultati del cinema italiano nell'anno 2011. La conferenza ufficiale in cui si dicono tutti quanti biglietti venduti, quanti film, come, dove, i risultati ufficiali dell'anno.
E com'è andata?
Poi dico pure come andata.
Visto che io lo sai, ho le azioni.
Tra le varie cose, hanno detto una cosa molto interessante. Questo è stato il primo anno in cui all'estero si è venduto molto il prodotto italiano, e non solo quello d'autore. Cioè, solitamente i grandi filmoni, quelli che noi qui vediamo poco, all'estero riusciamo a esportarli. Quest'anno per la prima volta anche le cose di cui vediamo molto, quindi le grandi commedie, quindi Benvenuti al Sud anche.
Ah.
La sera, quando sono andato a vedere Benvenuti al Nord, io ho notato che è un film per stranieri. Cioè, è un film che calca molto sull'idea di Italia che hanno gli stranieri. Le donne meridionali, il gesticolare mentre si parla. Cioè, ha proprio una cosa che fa. È per esportazione, da esportazione questo film. E il che, secondo me, magari funzionerà all'estero, ma gli dà un po'. Lo affossa un po' nel pubblico nostrano. capito. Comunque l'annata è andata male ma bene. Questa è una contraddizione straordinaria.
Sì, beh, un minimo.
Allora, è andata male il 2011 perché nel 2010 c'era Avatar, quindi non si poteva che andare peggio. Ah, perché comunque questa è. In più, con la crisi economica, tutti i comparti dell'intrattenimento, la musica, le cose, sono andati tutti male, tutti, perché comunque la gente ha speso di meno. Ma il cinema è quello che ha perso meno di tutti, ha perso l'8%, che comunque è tanto, ma è poco se si considera l'annata. Le buone notizie sono che per la prima volta da 25 anni il prodotto italiano nella percentuale... nella percentuale di...
Questo
non so cosa sia. Va bene, non nascondo qui.
Sì.
Dicevo, il prodotto italiano, i film italiani, nella percentuale, nella quota, diciamo, fatti 100 i film che si vedono in un anno, quelli italiani erano il 37%. Che è una quota, ma veramente senza senso, è altissima. Tu immagini che Spagna, Inghilterra, Germania hanno una quota di prodotto domestico del 10%, cioè i tedeschi vedono i film tedeschi al cinema per il 10%, il resto è americano.
Cinema tedesco, ma che?
Per dire, anche gli inglesi.
Margareta
però.
Von Trotta.
Bravo, Margareta Von Trotta. Anche gli inglesi, per dire, vedono solo il 10% di proprie produzioni. Noi il 37%, meglio di noi, come sempre, solo i francesi, che non fanno altro che vedere film francesi. Però vicini, 41%, vicinissimi comunque. E, insomma, abbiamo fatto un risultatone. E, erano tutti felici, che era la prima volta che capito, solitamente piangono miseria. Invece erano tutti molto felici, addirittura hanno detto un'altra cosa che non avevo mai sentito. I provvedimenti statali ci hanno veramente soddisfatto. C'è un'altra cosa che perché mentre
gli unici al mondo,
esatto, mentre il fondo per lo spettacolo è sempre più esiguo, però hanno detto una cosa, noi ci siamo tanto lamentati perché ci danno sempre meno soldi dallo Stato, però negli anni 80 o negli anni 90, in cui ne davano parecchi, erano andati talmente male da fare solo danni.
Facevano film schifosi.
Venivano da chiunque.
Venivano
da chiunque. Per cui era una
Ma anche a me
disastro.
Me l'hanno dato.
Quei miliardi per quel tuo film. E invece adesso con questi pochi soldi vengono dati in maniera molto oculata.
Come si chiama il film che ho fatto io? Ne avevamo parlato.
Cancelli sul mare.
No.
Ah no, è vero, me l'avevi detto. È vero. Mo non me lo ricordo.
Io l'ho trovato il titolo.
Insomma, li danno in maniera così oculata e soprattutto hanno fatto una serie di finanziamenti indiretti. Cioè, invece che darti dei soldi, ti diamo delle agevolazioni fiscali se produci. Che è una cosa che lo dicono i produttori, proprio funziona molto di più. È molto più funzionale, gli dà molto più una mano. Che li ha resi soddisfattissimi. Che insomma, è una cosa che veramente non si vedeva da tempo.
Vabbè, certo, però poi i registi non possono fare film. I creativi, diciamo, quelli emergenti, non possono fare film.
Però i film vanno bene al cinema e vediamo anche della bella roba. Insomma, io pure sono mediamente soddisfatto. Vuoi sapere? Io c'ho il classificone di tutti i film che hanno incassato di più del 2011.
Aspetta, prima voglio sapere. Prima di questo. La tua classifica personale, ma prima ancora, visto che ci siamo lasciati, diciamo, in novembre, credo novembre, fine novembre.
Sì, inizio novembre.
Inizio novembre. Volevo sapere come erano andati i cinepanettoni. Perché quello è fondamentale.
Certo, quello è fondamentale. Infatti, pensa che a questa conferenza dei risultati, un solo foglio della cartella che ti danno, la cartella con tutte le cose, un solo foglio era dedicato a Natale. Solo, vedo, tutto quanto sul raffronto con gli anni passati, come è andato. Allora, il Natale è andato male.
E ce ne siamo accorti.
E ci volevo io.
Io me ne sono accorto, ho passato un Natale di quelli proprio
epici, è andato male ed è andato malissimo per il cinepanettone più classico che c'è, cioè per Vacanze a Cortina, il film di De Sica, De Laurentiis, che solitamente incassa, diciamo, solitamente negli anni d'oro il cinepanettone incassa 20 milioni o più. Cioè 19-20 milioni, veramente un incasso solo nel periodo di Natale, perché poi c'è tutta la coda di gennaio, però nel periodo clou, quello forte, fa 20 milioni. L'anno scorso che si cominciava a dire ma non è andato benino, ne aveva fatti 17, quest'anno 11.
Aia.
Un disastro, un'ecatombe.
Quindi?
È arrivato terzo nella classifica di Natale, sorpassato da Sherlock Holmes da una parte e Il gatto con gli stivali dall'altra, quindi dagli americani sostanzialmente. E ha vinto di poco, ma è stato fortunato su Pieraccioni, perché questo è uno dei peggiori film di Pieraccioni degli ultimi, da quando ha iniziato, per cui gli ha detto bene che la concorrenza italiana non era forte. Già Immaturi, che è uscito dopo Natale, quindi non rientra nella gara, già Immaturi il viaggio già l'ha battuto nei primi raffronti, perché comunque già ha fatto un ottimo incasso, insomma sta già avanti in proporzione. Quindi sì, è stato un pessimo Natale. Allora, quello che è successo è che Aurelio De Laurentiis, che è il produttore, non ha detto ancora niente. Che insomma non è un tipo facile, quindi non so cosa farà, però non ha detto niente. Gli autori, Neri Parenti, Vanzina e De Sica, hanno detto: ma non vi crediate che qui finisce qua, cioè qui noi continuiamo,
andiamo avanti,
mica...
a rotta di collo.
Esatto, questo è quello che hanno detto.
Vabbè, ma che debbono dire, figlio mio?
Per carità, la fredda cronaca, io sono un cronista che dà uno scenario. E quindi è andata così, è andata così. E il campione dell'annata, di tutta l'annata, è Che bella giornata di Checco Zalone.
Vabbè, quello si sapeva.
Sì, no, dell'anno, cioè, che il film di gennaio, dell'anno scorso proprio, cioè del, i film di Natale concorrono come i film che incassano di più nel 2011, ma a vincere è stato quello di gennaio, cioè Che bella giornata, un film che non, che a cui nessuno avrebbe dato una lira. E il secondo classificato degli italiani è un altro film che, su cui nessuno avrebbe puntato, che è Immaturi. Nessuno avrebbe mai detto, ed è il secondo classificato degli italiani, terzo in totale. Insomma, un signor risultato. E loro
vediamo
fatto...
le classifiche, vai.
Che bella giornata ha fatto 43 milioni, una cifra da far accapponare la pelle. Il secondo è stato Harry Potter con 22 milioni.
Ma distaccato di...
Esatto,
del
proprio
50%.
Un distaccamento che è sintomatico di come è andato il cinema italiano in generale. E il terzo è stato Immaturi. Il quarto lo dico giusto perché un altro italiano è stato Qualunque mente. Entrambi con 15 milioni sono andati simili. Un ultimo dato che ti do, perché è stata un'altra cosa molto interessante che hanno fatto notare i produttori, è che solitamente quando il cinema italiano andava bene c'erano 3-4 film che spaccavano e questo lo faceva andare molto bene. In questo caso, a parte dei film che sono andati molto bene, che ci sono stati sicuramente, la base dei, diciamo, dei film di livello medio hanno tutti incassato tanto. È stato questo che l'ha fatto andare bene. Quindi vuol dire che c'è tanto materiale, la gente ne va a vedere tanti e tanti diversi. Non sono solo delle casualità. E questa è una cosa, forse è il sintomo
forse
più
forte. Forse perché
i
film americani sono deboli.
Sicuramente c'è stato quello. È stata un'annata di film americani meno forti del solito, sicuramente. Però comunque un salto tale è un segnale di qualcosa. Anche perché diciamo che dal 2001 a oggi è stato tutto un crescendo. Quindi
beh,
anche
comunque sono tutti film d'evasione.
Questo sicuramente sono tutti film d'evasione,
sono
ma questo,
film impegnati, diciamo, sono che i ladri di biciclette, il generale
però
La Rovere,
questo è sempre stato. I ladri di biciclette non hanno incassato niente all'epoca. L'unico film impegnato che incassò tanto e fu Roma città aperta, ma anche perché cavalcava un sentimento nazionale, c'era tutto dei valori in più, sì. Insomma, che
vabbè. E invece la tua classifica personale?
Ah, la mia classifica personale. Voi comincio dalla posizione numero 10.
Certo. Ah, la stirichiamo come quando si gioca a poker. Ma adesso a Texas.
Allora,
intanto allontanati dal microfono.
Innanzitutto ti dico che è una classifica particolare, nel senso che non ho voluto fare il critico in balsa
con la sciarpa.
Esatto, non ho voluto fare il critico con la sciarpa. Mi sono voluto mischiare col popolo.
Hai
e dire veramente una classifica di pancia.
Bravo.
Allora, al decimo posto, io dei film della passata stagione che più ho amato, io ci metto I Guardiani del Destino, che è un film con Matt Damon e Emily Blunt, di puro intrattenimento. È quel film che racconta la storia di lui che si batte contro queste entità che reggono il suo destino, che decidono la sua vita, perché si è innamorato di una ragazza e loro non gliela vogliono far incontrare. Però lui si batte come un leone. È una trama molto svelta e banale, ma il film è fatto veramente, veramente bene ed è uno dei rari casi in cui a una trama banale riesce a credere. Il film ti ci fa credere, cioè proprio. E addirittura nel tourbillon del film hai quasi il terrore che lui non ce la faccia alla fine, che non finisca bene, che è il massimo risultato che un film può ottenere, convincerti che non ce la farà.
Mentre numero 9?
Oh, al numero 9 c'è un film che non ha visto nessuno perché è uscito un giorno, ma io so, io che so. Allora, questo ve lo consiglio proprio nelle migliori videoteche, diciamo, di recuperarlo, perché è un film per tutti. Si chiama Monsters e tu l'avevi visto District 9? Quel film degli alieni sopra c'era, molto bello District 9. Oh, Monsters si inserisce nella falsa riga di District 9, cioè quella categoria. È un film di fantascienza basso costo con un contesto strano. In un futuro poco lontano c'è stato, è come caduto un grosso meteorite che conteneva delle specie vegetali aliene e hanno contaminato tutto il Messico, diciamo tutto il Centro America è stato contaminato, per cui quella zona è considerata zona, cioè non ci puoi neanche entrare, ci sono specie animali mai viste, alcune gigantesche.
L'ho visto.
L'hai visto? Bellissimo.
No.
Ma come no? Ma come no? È bellissimo.
È un film che, cioè, dove non succede mai nulla.
Ma no, loro poi
viaggiano, attraversano,
i protagonisti si trovano in questa zona dove non si può entrare e sono costretti ad attraversarla a piedi perché non c'è altra cosa.
Sì, ma l'hanno fatta apposta, passiamo di là che si fa prima. Dai, su.
No, oh, però no,
dai, loro quando arrivano al muraglione.
Bellino, è il momento più bello.
Ma come il momento più bello? Sì, bello perché non trovo più nessuno.
Perché è finito il film.
E poi c'è la vecchina lì che li guarda, gli fa boom.
Gli fa boom, ma hai detto così.
Ma come no?
Mi hai smontato la nona posizione. Vabbè,
ma tutti questi sono qui. Io me lo sono guardato apposta, voglio vedere dove vanno a finire questo film.
Ah, a me era tanto
la stessa stregua di Ho sposato una gangster.
No, ai madonna, che mi hai tirato fuori. No, no.
Che l'hai visto quel film tu?
No, ho capito quale dici, ho capito
quello
perfettamente
giapponese.
Ho capito perfettamente quella idea. Guarda, vabbè, non sono d'accordo.
Oppure
sono d'accordo.
L'ultimo di Steven Seagal.
Grande.
Quello di cui ti parlavo.
Perché tu, voi non sapete, lui mi telefona, mi racconta che vede queste cose di Steven Seagal. Ma così tipo, il mercoledì alle 3 del pomeriggio mi chiama.
Sto con le stampelle e che non posso...
Pronto, stai lavorando, sto vedendo una cosa di Steven Seagal. Straordinario.
Io sono infermo, cavolo, scusa.
Cosa? Un pericolo, levatagli il telefono. Vabbè, ottava posizione.
Oh.
Ottava posizione. Questo è un film che sicuramente non hai visto, ma che potrebbe
non lo so,
Allora, si chiama Il ragazzo con la bicicletta. È un film belga di Jean-Luc e Pierre Dardenne, che sono, lo dico in due parole proprio,
due.
I più grandi innovatori nel cinema d'autore degli ultimi 20 anni. Sicuramente hanno cambiato il modo in cui si fa cinema d'autore in Europa. Sono quelli di Rosetta, La promessa, Il figlio. Hanno vinto due Palme d'oro su 5 film fatti. Vabbè, insomma, hanno un curriculum serio.
Sì.
E questo è un film bellissimo. Loro sono noti per fare dei film in cui quando le cose vanno male, vanno proprio male, poi peggiorano. Sono dei film tristissimi. Questo invece ha un incredibile senso di speranza. È una cosa inedita per loro, ma è bello uguale. Ha un protagonista bambino fantastico che si batte con tutte le forze contro un destino avverso. È veramente un film magistrale. Si chiama Il ragazzo con la bicicletta. Al settimo un documentario. Un documentario italiano, tra l'altro. Cosa ancora più rara. Si chiama Il pezzo mancante. È fatto da Giovanni Piperno, che è uno dei documentaristi italiani più bravi e interessanti.
Ti saluta Daniele via Skype.
Ciao Daniele.
È un delirio.
Il caro Daniele. E, dicevo, è fatto da uno dei documentaristi italiani più interessanti. Si chiama Giovanni Piperno ed è sulla famiglia Agnelli. Ma più nello specifico, è un documentario su i pezzi mancanti della famiglia Agnelli, cioè su quegli elementi della famiglia che sono stati tenuti nascosti, di cui non volevano parlare. Da Giorgio Agnelli, che era uno dei fratelli di Gianni, proprio, di cui nessuno parla mai, e qui addirittura c'è un pezzo clamoroso nel documentario in cui lui fa finta di non averlo questo fratello. Dice: i fratelli maschi siamo io e Umberto. Quindi tralasciando totalmente che c'erano questo fratello, perché si intuisce che era mezzo matto, comunque aveva dei problemi ed era stato nascosto. Ha i figli che si sono suicidati, insomma tutte le parti più oscure della famiglia Agnelli. Ma non immaginatevi un documentario di inchiesta di quelli che vanno là, abbiamo scoperto cose segrete. Che è un documentario che veramente tira le fila di una grande famiglia, di com'è stare in una grande famiglia e perché si viene emarginati. Insomma, è veramente un'opera molto alta. Si chiama, lo ripeto, Il pezzo mancante. Oh, al sesto un film che hanno odiato tutti.
Bastian Contrario sei tu.
Ma quando c'è l'arroganza intellettuale. Ovvero The Tree of Life. Non l'avrei mai visto tu,
no,
questo perché.
Mai.
Tree of Life è l'ultimo film di Terrence Malick, ha vinto il Festival di Cannes ed è quel film che tutti hanno odiato perché è un film mastodontico che vuole parlare della vita, la morte, l'universo, la storia dell'uomo, la storia del pianeta, l'amore, la grazia e la bestialità. Ha delle ambizioni altissime, una trama inesistente perché è un film di sensazioni, un film che attraversa le memorie di un uomo, insomma, come capite
hai
è
la
un
voce
film...
la voce distorta, Gabriele, devi parlare con più calma, più
non
so che sei,
non sarà facile,
ti sento,
ti
che sei proprio ti lasci prendere
The Tree of Life.
Qui mi dicono il film con Joseph Gordon-Levitt 50-50 non sembra troppo simile a Uno su due di Eugenio Cappuccio con Fabio Volo, la somiglianza è allarmante.
Ma secondo me, guarda, non è sbagliato, è vero.
Che domande che ti
però
fanno,
secondo me. Secondo me è Uno su due di Eugenio Cappuccio che risponde a un modello più grande. Cioè, ci sono tanti film in questa maniera, quindi è normale che poi alla fine si vadano a assomigliare. Secondo
Andiamo
me.
Avanti.
Vabbè, non ti ho soddisfatto?
No.
Vedo inventare un'altra cosa. Come dicevo, Tree of Life, sulle cose su cui sono preparato. The Tree of Life a me è piaciuto molto. Comunque lo metto al sesto posto e trovo che, non lo so, secondo me le accuse ricevute di noia, di arroganza, non sono totalmente ingiustificate. È un film veramente pazzesco. Oh, al quinto posto, questo lo devi aver visto perché te l'ho consigliato talmente tanto, Drive.
Drive, forse sì.
Drive, quello che lui ha avuto.
Quello è un bel film.
Questo se ne è parlato. Drive è il film di Nicholas Winding Refn con Ryan Gosling. Se ne è parlato talmente tanto che non saprei neanche più che dire. Insomma, è uno dei film più nuovi. Uno dei film più nuovi dell'annata, che fa qualcosa di nuovo in un ambiente consueto, che è il noir, il poliziesco, i film di inseguimenti. Insomma, su un canovaccio molto comune, fa qualcosa di veramente diverso ed è una boccata d'aria fresca incredibile. Tra l'altro è andato anche bene al botteghino italiano Drive, che non era detto per nulla. Oh, al quarto posto. Il più grande ritorno del 2011, è tornato il più grande di tutti, Steven Spielberg è tornato, ha fatto Le avventure di Tintin, che è un lungometraggio d'animazione pazzesco, cioè pazzesco.
L'ho visto, molto bello,
film che sembra una ripresa unica, non si ferma mai, un film che non si ferma mai. Allora, è fatto in motion capture, cioè quella tecnica per la quale il risultato è un film d'animazione, però i movimenti sono catturati dagli attori, cioè ci sono degli attori veri che hanno recitato, i loro movimenti sono stati catturati tecnologicamente e sono stati attribuiti ai personaggi disegnati. È ispirato ai personaggi dei fumetti di Hergé, cioè Tintin, e però è un film di Spielberg, cioè sembra un film di Indiana Jones, è un film di Spielberg al 100%, rapidissimo, è un film che corre tutto il tempo e ti racconta la trama mentre corre, mentre i fatti accadono, che è il pregio maggiore che può avere il cinema d'avventura. Spielberg erano anni che non tornava a questi suoi livelli iniziali di maestria, di purezza tecnica. Chi l'ha visto sa che a un certo punto c'è la scena in cui la diga si rompe e loro scappano e cascano e intanto cercano di si sottraggono a vicenda alcuni oggetti importanti per la trama, che è un gioiello di ingegneria del cinema, cioè averla pensata, averla orchestrata, averla messa in scena e aver progettato tutto quanto nel minimo dettaglio è un'operazione veramente da come costruire un ponte, non so come dire, è un'operazione altissima.
Oh, terza. Io sto lottando con gli SMS, si sono bloccati. Siete troppi.
No, troppo, troppo perché ci sono io. Un'altra volta si è intasato tutto. Ma la prossima volta mettiamo delle centraliniste carine che smistano. Dicevo, terzo posto. Terzo posto, un film che è difficile che tu abbia visto perché è iraniano. Però devo dire.
Che ne so? Con la gamba così.
Difficile non impossibile. Allora, un film iraniano. Io spesso, da te proprio direi proprio, subisco lo stereotipo di quello con i gusti, vai i film iraniani, ma ti pare che? In realtà io il cinema iraniano non mi piace per nulla, ho visti tanti di film iraniani perché negli ultimi anni sono arrivati molto, cioè sono anni in cui ne fanno tanti e ci arrivano, ma non mi piacciono mai, non capisco perché ci arrivino, non sono d'accordo con chi è. Questo è bellissimo, questo si chiama Una separazione di Asghar Farhadi, è un film tutto i dialoghi, scritto alla grande. Sono, diciamo, categoria di film in cui alla fine non sai chi aveva ragione. Cioè, ci sono due nuclei familiari che si scontrano perché legalmente anche, perché insomma hanno diverse cose, succedono delle cose per i quali non posso raccontarvelo perché è veramente complesso e poi vi svelerei parte del finale. Insomma, ci sono delle cose che li mettono uno contro l'altro e argomentano. Una è una famiglia borghese e quindi crede poco, ha un modo di credere normale. L'altra è una famiglia più povera e più bigotta in questo. Inizialmente pensi che abbiano ragione uni, poi pensi che abbiano ragione gli altri. Insomma, alla fine veramente riesce a dare una visione complessa dei problemi della società, degli uomini e forse anche poco dell'Iran. Cioè, non è un film sull'Iran, che secondo me è il difetto peggiore che hanno i film iraniani di adesso, cioè che parlano di se stessi. È un film sull'umanità, è veramente bello. Si chiama Una separazione, ripeto, di Asghar Farhadi. Hai fatto? Vedo che mixi.
No, sto cercando di. Stavo cercando di renderti la voce un po' più calda.
La posso parlare delle ottave?
Esatto, così.
Seconda posizione.
Sì, stringiamo perché dobbiamo parlare.
Ho finito. Allora, la seconda posizione, sono stato indecisissimo se metterla prima o seconda, cosa fare. Cioè, il primo e il secondo sono stato indeciso come metterli. Perché sono un film molto intellettuale e uno molto popolare. Però alla fine ho optato per mettere il più intellettuale secondo. Cioè, è il Faust di Sokurov, il vincitore del Festival di Venezia. Uno dei più bei vincitori di Festival di Venezia degli ultimi 5-6 anni. Un film veramente, veramente bello. Se avete visto di Sokurov, madre e figlio, o padre e figlio, o anche Arca Russa, più o meno avete capito dove va a parare, perché Fausto somiglia a quei film. È un Fausto molto strano, è molto fedele al libro, all'opera originale, scusate, ma finisce con il patto col diavolo, che in realtà è la cosa con cui l'opera inizia, per cui si dilata all'inverosimile il prologo, per fare un discorso più alto, perché è il quarto capitolo di una sua tetralogia sui dittatori. Ha fatto Hitler, Stalin, Hirohito e ora Fausto, che non è un dittatore, però ha a che vedere il diavolo, il potere, insomma, è veramente un film alto ed è fatto veramente, veramente bene. È un film in cui ogni inquadratura succede qualcosa, ogni inquadratura ha un dettaglio preziosissimo.
Primo posto?
Oh, primo posto, Warrior. Ah, l'hai visto?
Sì.
Che miseria, Warrior. Allora, Warrior è. Perché il primo posto? Perché è l'unico film di tutti questi che io sono riandato a vedere al cinema. Sono tornato, l'ho visto due volte Warrior. Addirittura. Tanto mi ha folgorato. Warrior è un film di cazzotti, sostanzialmente. Ci sono due fratelli che se li danno di santa ragione. Più o meno questa è la trama. Però, come Rocky, in realtà i cazzotti sono una metafora per altro. Cioè, sono un modo attraverso il quale l'umanità vince sulla materia. E dicevo, è la storia di questi due fratelli che non si parlano e di questo padre con cui loro due non parlano. Quindi tre esseri umani che non si parlano tra di loro, perché si intuisce, poi si capirà nel film, è successo di tutto in gioventù. Che hanno vite diverse, sono entrambi disperati a modo loro. Uno non ha niente, veramente non ha più niente. L'altro invece ha una famiglia, quindi ha qualcosa da perdere ed è forse anche più motivato del primo. E entrambi si iscrivono a questo torneo di arti marziali miste in cui c'è in palio una cifra gigantesca che gli potrebbe salvare la vita. Guardate bene, si iscrivono senza saperlo null'altro, perché non si parlano. E loro sono entrambi grossi, sono proprio grossi, perché da piccoli il padre, che li maltrattava, però gli ha fatto fare lotta greco-romana a livelli inverosimili. E alla fine, l'avete capito, finiranno l'uno contro l'altro in finale. Ma c'è del grande in questo film. Ti è piaciuto?
Non troppo.
Ti dico solo un piccolo aneddoto: quando sono tornato a vederlo, la sala era piena di palestrati, era una cosa straordinaria, e due dietro di me erano veramente immensi. A un certo punto alla fine del film ci si commuove molto. Alla fine del film mi sono girato, il più grosso, pelato e cattivo dei due, aveva gli occhi lucidi, era bellissimo. Oh, era veramente bello.
Anche lui ha un cuore.
Muscolosissimo, ma ha un cuore.
Ma veniamo ai film di questa settimana, perché i nostri utenti, i cittadini, vogliono sapere.
Giusto, vogliono andare nelle sale, nelle nostre belle sale.
E quindi recensione su Succhiami.
Allora, Succhiami è l'unico di questi che non ho visto, perché non è stato proiettato alla stampa. Attenzione.
Ti diamo miliardi e miliardi per...
Ma se non viene proiettato alla stampa, io mi rifiuto di guardarlo. Ti posso dire, invece, io ho visto un horroraccio. Ho visto l'horroraccio che esce questa settimana, che si chiama Non aver paura del buio.
Però prima volo sapere dell'era legale.
Oh, L'era legale è visto, pensavo di vogliermi farlo, ma l'ho visto. L'era legale è un film italiano, un prodotto basso budget, indipendente e tutto quanto, che è un finto documentario. Racconta, cioè pretende di raccontare la vera storia di questo sindaco di Napoli, venuto da zero, venuto veramente dalla povertà più assoluta, che viene eletto sindaco e risolve tutti i problemi. Cioè risolve la spazzatura, risolve la mafia, risolve tutto in una maniera tra il grottesco e l'impensabile. È un film divertente, però fa molto pensare, insomma. Lui è chiaro che risolve il problema della spazzatura in una maniera incredibile, è assurdo. Però il modo in cui le persone reagiscono, in cui lui viene eletto, paradossalmente, parla molto della società, ecco. Insomma, è un film carino. Secondo me, cinematograficamente, non è che valga tanto. Però l'idea è carina, la realizzazione
vale
è simpatica.
Bene, insomma, vale
simpatico.
Bene. L'industriale?
Non ne posso parlare, perché è stato al Festival di Roma, io ci lavoro, sarebbe un conflitto di interessi, non posso parlarne.
C'è il mio attore preferito.
Nella nuova Italia di Monti, il conflitto di interessi non...
Ma c'è Pierfra.
Sai che comunque con Pierfra io vado a vedere settimana prossima ACAB, All Cops Are Bastards, il film poliziesco nuovo del regista della serie di romanzo criminale con Pierfrancesco Favino.
Che mi hanno detto che è un filmone.
Lo vedrò in settimana.
Vengo pure io, anche se sono infermo, mi farò accompagnare.
Ti porterò in braccio alla cavallina.
Perché voglio parlare con Pierfra.
Ma se stava allo stadio con me l'altro giorno, pensa.
Perché non mi chiamavi? A saperlo.
Ero occupato. Stavi a raccontare di Steven Seagal a qualcuno, secondo me.
Prego, il film che hai visto qual è?
Dicevo, Non aver paura del buio. Allora, è un horroraccio diretto da un fumettista, non mi ricordavo più, diretto da Troy Nixie, che è un fumettista, ma prodotto da Guillermo del Toro. Guillermo del Toro è, diciamo, l'autore più interessante di horror degli ultimi anni. Ha fatto La spina del diavolo, Il labirinto del fauno e gli Hellboy, i due Hellboy. È veramente un gran regista. Qui produce e scrive. Ah, la storia è fichissima. E io a un certo punto devo dire, allora, soffro un po' i film di paura, io lo dico. Poi io so che i film di paura sono molto personali, cioè ognuno si mette paura per cose diverse, per cui è difficile dire questo è spaventoso, questo no, perché poi a altri potrebbe non fare paura. Però io che sono sensibile, dopo 20 minuti volevo uscire dalla sala, però è per lavoro e devo rimanere.
Vabbè.
Perché si racconta, è come una favola andata a male, si racconta di questi orrendi esserini tipo topo ragno, ignobili, che vivono nel sottosuolo, esseri infernali, che si cibano di denti dei bambini.
Madonna.
Per cui inizia con questo qua, quest'uomo orrendo nell'Ottocento, che gli porta dei denti che sono i suoi, che se li è staccati e si vede, e glieli offre perché gli hanno rapito il bambino, e si sente in questo buco, si sente il bambino che piange, una cosa terribile. Loro non li vogliono, lui li stacca scalpellate da una signora che passava e cerca di offrirglieli. Poi si passa alla modernità e lì c'è la vera storia di questa bambina che va a vivere proprio in quella casa dove vivevano quelli. È un horror. E ci sono anche quell'altro grande luogo comune dell'horror, che la protagonista fa tutte le cose più sbagliate. Sento un rumore, fammi andare a vedere.
Vado a vedere, apro la porta.
Prima mi chiudo dentro, spengo le luci, adesso vedo cos'è. Insomma, è un film
molto sottoscala, ci vado. Cioè, ci è vado, buio.
Vediamo un po' che succede, tutto questo sangue, che sarà mai. Sì, ottempera a tutti i luoghi comuni. C'è anche il vecchio giardiniere che sa. C'è anche questa cosa straordinaria che a me mi fanno morire degli horror. Però insomma è molto spaventoso. A me è piaciuto tanto. Se vi piacciono la roba di Guillermo del Toro, questo è un Guillermo del Toro a sufficienza, perché comunque non l'ha diretto lui. Però siamo da quelle parti, diciamo.
La talpa
è il film di spionaggio. Allora, La talpa è tratto da un libro di Le Carré. Esatto, che è uno dei principali autori di spionaggio che ci sono. Ha un cast
ed
di attori.
Porca
miseria. Ha un cast di attori pazzesco. Ci sta il premio Oscar Colin Firth, che è quello del discorso del re. Ci sta l'immenso
Gary Oldman,
che è il protagonista. Poi nel film vedrete una marea di facce. Dice: ma questo, quei caratteristiche, non sai il nome, ma dice: questo l'ho visto in mille film, è bravissimo. Sono grandissimi. Ed è diretto da Thomas Alfredson, che chi l'ha visto lo ricorderà, perché è il regista di Lasciami Entrare, un film svedese sui vampiri di un paio d'anni fa, che si era fatto molto notare, si era veramente fatto distinto. Insomma, è un gran bel film. È veramente un gran bel film di spionaggio. Che vuol dire? Vuol dire che se non siete avvezzi ai film di spionaggio, è bene che vi portate dietro un blocco note per prendere due appunti, due. Perché poi, come sempre nei film di spionaggio, gli intrighi sono tanti e sono tosti. Però c'è una grande atmosfera, cioè molto si punta sugli attori e sono bravi, quindi funziona quello. La storia di Le Carré, quindi, è perfetta. È ambientato all'epoca della Guerra Fredda. È tutto tra
in America?
No, MI6. Quindi i servizi segreti inglesi.
Ah, in Inghilterra.
Inghilterra, e KGB, che non può mancare, perché questa è l'essenza di una leggenda metropolitana. Vuole che sia ispirato a fatti veri della vita di Le Carré, che era una spia. Cioè, lavorava per i servizi segreti, quindi faceva quella cosa. Questo non so dirvelo, però il film funziona molto, veramente funziona molto. C'è anche il grandissimo Tom Hardy, che è uno dei due di Warrior, è quello più selvaggio, quello più tosto di Warrior. Altro film, questo film è stato a Venezia, La talpa, ha figurato bene, come direbbero i veri cronisti da TG1.
Immaturi,
è uscito settimana scorsa, Immaturi 2, il seguito di Immaturi, e già sta andando bene. Allora, dico una cosa, Immaturi è molto piaciuto, il primo film, a me no. E neanche questo seguito. Secondo me sono due film bruttissimi. Però se vi è piaciuto il primo, penso che vi piacerà anche questo secondo. Mi dispiace per voi se vi è piaciuto il primo. Però
sono perfetti. Queste battutacce contro gli ascoltatori, la spina dorsale della radio.
La colonna
degli ascoltatori.
Però Immaturi no.
Il dentifricio
no. Cioè Immaturi fa proprio il minimo lavoro possibile sul testo e sui personaggi. Non c'è nulla, non c'è un'evoluzione, non c'è proprio niente. Vabbè, no, non, io sono contrario a queste cose.
Vabbè, se siamo in chiusura, volevi aggiungere altro?
Da, altre due cose al volo, sì. Perché esce interessante Shame è un altro film che è stato a Venezia, con Michael Fassbender, che è l'attore del momento e ha vinto il premio come miglior attore a Venezia. È diretto da Steve McQueen, che nonostante il nome che ricordi altra gente, in realtà è un regista di colore, che ha fatto The Hunger, che è un altro film molto bello. È un film sulla sessodipendenza. Solitamente i film sulla sessodipendenza sono bruttissimi, Shame è bellissimo, in realtà, perché parla d'altro. E un altro film che vi consiglio molto se siete persone da film del Festival di Venezia. Questo è un tipico film da Festival di Venezia.
Quelli che hanno il giornale sotto qua.
Esatto, hanno le sciarpette.
Hanno la, come dire, la fascia dei giornali, come dice,
la mazzetta
dei giornali.
Hanno la sciarpetta, ma non dello stesso colore dei critici, perché poi non ci riescono a farlo bene. Se avete un maglione a collo alto nel guardaroba, per dire, shame è un.
Ma non dice niente di Star Wars 3D. Esce Star Wars rifatto in 3D.
Hai voglia, però. Prima è uscito Titanic 3D. Quest'anno, nel 2012, vedremo Titanic 3D. Star Wars 3D ci vuole ancora un po'.
Mappa.
E vi devo dire che comunque è molto vedibile. Un altro film che è al cinema adesso, che mi sento di consigliarvi perché è molto altamente vedibile, è il nuovo di Clint Eastwood, che si chiama J. Edgar, su J. Edgar Hoover.
A me non è piaciuto. Non è piaciuto.
Ma è vedibile, è un film vedibile.
Sì, niente.
Tu l'hai visto al cinema, no?
Certo. Mi sono fatto accompagnare, sai, con la stampella.
Domanda retorica. Perché magari è una cosa che qui pirati che scaricano potrebbero non notarlo, però in un cinema sullo schermo grande c'è una cosa che è molto fastidiosa del film, che proprio è venuta proprio male.
L'ho visto.
È il trucco. Vediamo. Il trucco di
lui
che sembra mia. Ruggero dei soliti idioti. No, è una cosa terribile. Io non so veramente come gli sia venuto in testa, però se riuscite a passare sopra questo trucco terribile, sai che sembra anche
Ruggero
sembra mi veniva in mente Ruggero dei soliti idioti e Peter Gabriel in The Musical Box, quando faceva quei concerti che si metteva la maschera da vecchio. Sembra quella cosa.
O Alighiero uno schese quando faceva. Ma come andati i soliti idioti poi?
Molto bene, molto bene. Non ha fatto i botti clamorosi, però insomma è andato molto molto bene. Ti posso dire anche l'incasso preciso, se vuoi insomma, per la precisione. Ha fatto la bellezza di 10 milioni, che è insomma quanto il cinepanettone di quest'anno, per dire.
Un bel bombone.
Esatto, ha un costo irrisorio, perché chiaramente era un film a costo abbastanza basso, insomma.
Vabbè, ce ne possiamo andare, cioè tu te ne vai, io rimango qui ancora per 10 minuti perché intrattengo gli ascoltatori, perché sta per arrivare Baba Boom Time, la trasmissione di punta di Radio Città Aperta.
Non è questa. Tu mi hai detto
sparring partner.
Ma tu mi hai detto venire nella trasmissione di punta.
No, noi teniamo il posto caldo, cioè scaldiamo il pubblico per Baba Boom Time. Quel pelataccio brutto che sta di là.
È come quelle trasmissioni TV che lanciano il TG, quelle cose così.
Esatto. Basket, noi ci sentiamo venerdì prossimo.
Senz'altro.
Se mi passi a prendere, andiamo a vedere insieme ACAB.
Sì, adesso ti darò tutti i dettagli dell'operazione.
Grazie.
E ricordo agli ascoltatori di Radio Città Aperta che la trasmissione sarà disponibile in podcast. Per avere l'indirizzo. In realtà chi ha sempre seguito Cellulite e Celluloide troverà il podcast al medesimo indirizzo. Per tutti gli altri che sono i nuovi arrivati del podcast, trovano su Facebook o la pagina mia o quella di Faster, o cercate Cellulite e Celluloide. Io metterò ovunque l'indirizzo per dei feed, insomma.
Vabbè.
Va bene, vado a chiamare
il pelato, va.
Vado.